al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Nuova domenica di sangue nel nord della Nigeria. In feroce successione, 5 attentati terroristici attribuiti alla setta islamica di Boko Haram, che poi questa mattina li ha rivendicati, hanno colpito altrettante chiese, 2 nella cittadina di Zaria e 3 a Kaduna, capitale dell'omonimo stato, facendo strage di cristiani, tra cui 4 bambini che giocavano davanti alla cattedrale cattolica. Immediata la rappresaglia delle comunità cristiane locali, che hanno innalzato posti di blocco, fermando le macchine con musulmani a bordo e linciandoli, secondo quanto riferito da testimoni e da fonti della polizia locale. Il bilancio della giornata di violenza e follia sarebbe di 45 morti. La sistematicità degli attentati contro i luoghi di culto cristiani nel giorno di domenica è orribile e inaccettabile, segno di un disegno assurdo di odio, ha detto il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, auspicando interventi efficaci contro il terrorismo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Bellino, che è in console. In regia ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Purtroppo anche questo lunedì siamo costretti dalla cronaca a tornare sugli attentati terroristici che colpiscono le chiese cristiane in Nigeria. C'è stata la reazione anche del ministro degli esteri Giulio Terzi, che ha fatto sapere di ritenere imprescindibile che il prossimo Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione Europea discuta della tutela delle minoranze religiose chiesta dall'Italia. E l'alto rappresentante della politica estera della UE, Catherine Ashton, ha accolto la richiesta per discutere dell'attacco ai cristiani in Nigeria nel prossimo Consiglio UE esteri del 25 giugno. Questo non è un piccolo episodio, ma uno sterminio sistematico, ha detto il ministro per la cooperazione internazionale Andrea Riccardi. Mi ha colpito il fatto che da parte dei cristiani ci sia stata una risposta. Le rappresaglie vanno sempre condannate. È chiaro che esiste il diritto di una legittima difesa e nessuno può chiedere ai cristiani di essere martiri. Per capire ancora una volta cosa sta succedendo nel grande paese africano, noi ci siamo rivolti a padre Patrick Tor Alumuko, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Abuja, la capitale della Nigeria.
I cristiani di Nigeria sentono colpiti veramente dagli attentati di ieri. C'è una tristezza molto grande.
Ecco, quali sono, secondo lei, i motivi che portano questi terroristi a continuare ad attaccare nelle festività cristiane i luoghi di culto, i luoghi di preghiera?
Ma questo è il mistero, perché non si sa quali sono i motivi, cioè oltre quelli che abbiamo sempre capito, motivi più politici che religiosi. I vescovi di Nigeria credono che queste persone devono essere visti come i crimini, perché non sono neanche alleati dai gruppi musulmani ortodossi, possiamo dire, perché i capi musulmani dicono che queste persone non appartengono a loro e non sono dalla loro parte. Quello che sappiamo è che questi sono crimini usati più dai politici per causare una situazione più o meno ingovernabile per il governo di Nigeria.
Ecco, come mai, secondo lei, il governo nigeriano, nonostante le forze che ha messo in campo, non riesce a fermare, a contrastare questi terroristi?
Guarda, veramente questa è una domanda molto difficile, perché la Nigeria è molto grande, anche la parte in cui succede questa cosa è una parte molto grande. Questi crimini vanno ad attaccare, fanno una guerra in cui non si sa quando e dove vanno. Quindi si attacca in una città 500 chilometri da una parte e il giorno dopo attaccano in una città 600 chilometri a parte. Quindi ogni giorno c'è una nuova città dove vanno e si cerca, c'è un po' la sicurezza, il governo cerca di fare più attenzione sulla sicurezza, però non si sa mai dove attaccheranno domani, quindi diventa molto difficile. Però Tanti stanno dicendo ci sono tanti arresti, perché non si va ad arrestare anche famiglie di queste persone? Perché colpendo, cioè arrestando le famiglie, il papà e mamma di questi ragazzi che fanno queste cose, sapranno che questa cosa non è solo, non coinvolge solo loro, ma coinvolge anche la famiglia in cui appartengono loro. Quindi forse sarà possibile attenuare questa situazione.
Ecco, lei prima ripeteva non si tratta di un conflitto religioso, ma dietro ci sono motivazioni politiche. Ecco, che tipo di motivazioni? Forse anche motivazioni che arrivano dall'esterno del paese?
No, saranno motivazioni più all'interno del paese. C'è anche qualche volta c'è la tentazione di pensare che l'Al-Qaeda sta appoggiando queste persone, questi gruppi, però se l'Al-Qaeda appoggia questi gruppi, appoggia solo in un modo, non in un modo grande, ma sì, forse Al-Qaeda gli dà le armi di fare questa cosa, però chi li appoggia veramente, chi lo spinge a fare questi attentati sono i politici dal paese, perché dopo che hanno perso le elezioni l'anno scorso per i musulmani, il governo e la religione è la stessa cosa. Ecco il problema. Perché se il musulmano sta al capo del governo, vuol dire che favorisce la religione musulmana. Però se c'è un cristiano, vuol dire un problema, perché non possono avere quel favoreggiamento come se c'è un musulmano al capo del governo.
Padre Patrick, si tratta di attacchi che stanno limitando però la libertà religiosa. Immagino che molti cristiani avranno timore di recarsi in chiesa la domenica. Succede questo?
Ma questo è vero. Ci sono tante persone che hanno timore di andare in chiesa la domenica adesso. Gli attentati di ieri erano in Kaduna e la città di Zaria, e in Zaria c'era il vescovo Monsignore Dodo che stava proprio in una chiesa cattedrale della sua diocesi quando è successo questo attentato fuori la chiesa. Infatti la sua macchina era tutta distrutta.
Ecco, voi in qualche modo pensate che la comunità internazionale debba aiutare il governo per contrastare questi attacchi?
Guarda, questa abbiamo già pensato, perché non credo che il governo nigeriano può fare questo, non ha bisogno dell'aiuto dall'estero. Già il governo americano ha già accettato di aiutare il governo nigeriano, e speriamo che altri governi anche possano dare un aiuto. Stiamo vedendo la preoccupazione internazionale di questa situazione, dai delegati che vengono dagli altri paesi per aiutarci per a controllare questo. E settimana scorsa, per esempio, c'era una delegazione dall'Austria che è venuto in Nigeria e poter parlare con gruppi sia musulmani sia cristiani e sia il governo per trovare una via di uscita.
Ecco, è particolarmente grave il fatto che anche ieri è successo che dopo gli attacchi da parte dei terroristi ci siano state delle rappresaglie anche da parte dei cristiani. C'è qualcuno che vuole creare una vera e propria guerra civile?
Ma non credo proprio che qualcuno vuole creare una guerra civile. Però guarda che c'è di disperazione, perché i vescovi parlano ogni settimana per calmare tutti i cristiani del paese, per calmare la situazione. Però, guarda, nella disperazione dei cristiani non sanno più cosa fare. Ecco perché c'era quella reazione ieri in Kaduna. Se la Chiesa qui dice che noi dobbiamo rispondere alle violenze dei musulmani, come stiamo vedendo ogni giorno, sicuramente ci sarà una guerra. Però la Chiesa mantiene la posizione cristiana e dice noi non dobbiamo rispondere mai alla violenza con una violenza. E questa è la posizione della Chiesa Cattolica. È un po' diverso la posizione delle altre chiese, le chiese pentecostali, evangelici e così via. Però la Chiesa Cattolica è talmente forte in Nigeria che siamo noi a cercare a mantenere questa pace finora.
Da voi arriva un invito alla preghiera proprio per far sì che questi attentati possano fermarsi.
Sì, proprio una settimana fa i vescovi della Nigeria, tutti i vescovi, con tutti le diocesi di Nigeria, sono radunati qui in Abuja una giornata della preghiera che è durata tutta la sera e tutta la notte fino alla mattina, con la messa e con le preghiere per la pace in Nigeria. Ecco la posizione cattolica.
E noi ringraziamo molto padre Patrick Tor Alumuko, direttore dell'ufficio comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Abuja, la capitale della Nigeria. L'intervista che avete ascoltato, padre Patrick ce l'ha rilasciata questa mattina proprio all'indomani dei nuovi attacchi contro chiese cristiane in Nigeria, nello stato del nord, lo stato di Kaduna. 45 morti, il bilancio di questa ennesima domenica di sangue, attacchi terroristici seguiti da rappresaglie contro i musulmani. Noi torniamo a parlare di quello che sta accadendo ormai da molto tempo in Nigeria con un esperto, il dottor Marco Di Liddo, che è esperto di questioni africane per il Centro Studi Internazionali. Dottor Di Liddo, buon pomeriggio, grazie per essere con noi al telefono.
Buon pomeriggio, grazie a voi, un saluto ai radioascoltatori.
Ecco, proprio in un rapporto sui primi attacchi della setta Boko Haram, questa setta islamista che è attiva in Nigeria, in un rapporto di qualche tempo fa, voi del Centro Studi Internazionali notavate che l'instabilità nigeriana e l'incremento delle attività di Boko Haram potevano rappresentare un vasto mercato di opportunità per Al-Qaeda. Anche di questi tempi si sta parlando di una possibilità di una saldatura tra il terrorismo internazionale islamista e le forze terroristiche che purtroppo sono attive in Nigeria. Possiamo parlarne ancora?
Beh, sicuramente ci sono dei contatti tra Al-Qaeda nel Maghreb islamico e la setta di Boko Haram. Il problema è che nel momento in cui il movimento jihadista internazionale o le sue ramificazioni regionali debbono confrontarsi con Boko Haram, si trovano di fronte alla sua natura settaria e quindi più chiusa, più orientata su un'agenda locale e etnica, quindi esclusiva. E diventa difficile includerla in un discorso di respiro globale, di respiro regionale. Ciò non toglie tuttavia che una parte dei militanti di Boko Haram siano coinvolti e siano attirati da quelle che sono le opportunità che derivano dal jihadismo internazionale. C'è questa doppia dimensione. Da una parte ci sono i militanti appunto che si concentrano esclusivamente sull'imposizione della Sharia nella Nigeria, nella sua versione ovviamente più forte, nella sua versione più letterale, e c'è una parte dei militanti che invece è disposta a coinvolgersi in un discorso più ampio e regionale.
Ecco, in questo senso la crescita degli atti di terrorismo o di guerriglia a matrice islamista anche in altri stati africani rappresenta un po' una nuova pagina della storia del terrorismo internazionale che sembra aver concentrato, forse anche per ragioni legate all'economia, alle risorse, aver concentrato le sue azioni proprio nel continente nero?
Assolutamente. Diciamo che sin dall'inizio dello sviluppo delle attività jihadistiche l'Africa è stato sempre un mercato, tra virgolette, molto appetibile, però negli ultimi decenni si è sviluppata una rete molto più strutturata, un interesse molto più organico e una presenza molto più forte. Nella regione dell'Africa occidentale, per esempio, quello che sta succedendo in Nigeria, quello che sta succedendo nel Sahel, quindi mi riferisco in particolar modo nel Mali, è collegato in un certo senso. Infatti militanti di origine nigeriana sono stati visti a Timbuktu, così come militanti di origine maliana, di origine nigerina, di origine ciadiana sono stati visti nel nord della Nigeria. Questo vuol dire che ci sono dei contatti, che ci sono delle attività in comune e che tutto l'universo jihadista dell'Africa occidentale è in un certo senso in comunicazione, anche perché il discorso non riguarda soltanto rivendicazioni politiche, ma anche traffici, quindi criminalità organizzata, controllo del traffico di droga, di armi. E di fronte appunto a un, mi possa passare il termine, un piatto così ricco, molta gente approfitta in un certo senso delle rivendicazioni politiche usandone l'etichetta per in realtà per perseguire altri progetti, altri piani.
Ecco, tutto ciò però non deve farci dimenticare che dietro questa instabilità della Nigeria, questi continui attacchi alle chiese cristiane che limitano la libertà religiosa, ci sono, secondo molti, motivazioni però politiche interne.
Assolutamente. Gli attacchi alle chiese sono attacchi rivolti simbolicamente alla presidenza, anche perché la presidenza in questo momento è una presidenza cattolica, è una presidenza etnicamente sudista, e quindi nell'attaccare le chiese nel nord del paese si attaccano appunto i simboli di quegli interessi, di quella appartenenza culturale. Bisogna anche dire che nel nord della Nigeria c'è una concorrenza nel campo del welfare state parallelo, della solidarietà, di tutte quelle attività svolte dalle chiese cristiane nel nord, come appunto aiutare i più deboli, gli indifesi, gli indigenti, e naturalmente questo rafforza lo spirito della comunità. Colpire la chiesa da parte dei fondamentalisti islamici vuol dire anche colpire non solo il messaggio eucaristico, il messaggio religioso, ma anche tutta quell'opera sociale e di conseguenza politica che essa porta. E di riflesso colpire la presidenza, colpire Abuja, colpire il presidente Goodluck Jonathan.
Un'ultima domanda, dottor Di Liddo. Oggi su un quotidiano italiano appare un articolo che in sostanza sostiene che le intelligence del mondo, i servizi segreti, stiano un po' snobbando quello che accade in Nigeria, la mattanza in atto in Nigeria, come se ci fossero dei motivi che forse spingono la comunità internazionale a preoccuparsi più degli attacchi terroristici in altri paesi. Ma è davvero così?
Non è assolutamente vero. Le intelligence di tutto il mondo, compresa quella italiana, seguono gli scenari e l'evolversi della situazione nigeriana con grande attenzione. Per un motivo innanzitutto pratico: in Nigeria operano multinazionali e aziende, oltre che ONG, volontari, cittadini di tutte le parti del mondo, degli Stati Uniti, della stessa Italia, di molti paesi europei, e di conseguenza i servizi intelligence devono aiutare e contribuire a rafforzare il quadro di sicurezza. Poi c'è il discorso più raffinatamente politico. La Nigeria è il più grande bacino di musulmani in Africa, se ne parla di 80 milioni, ed è uno dei paesi più ricchi dell'Africa. Quindi monitorare una situazione del genere e cercare di prevenire che in quel paese una componente fondamentalista, una componente radicale diventi troppo forte è interesse dei servizi, ma non solo dei servizi, ma anche dei governi. Ad esempio gli Stati Uniti cercano da oltre 3 mesi a questa parte di far approvare al Congresso l'iscrizione di Boko Haram nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali, quindi al pari di Al-Qaeda e dei suoi franchising. C'è da questo punto di vista una certa reticenza da parte del governo nigeriano ad accettare queste forme di collaborazione che da parte del panorama politico interno vengono giudicate come troppo invasive, nonostante l'establishment nigeriano collabori al momento discretamente ma con ampi margini di miglioramento con le forze armate, soprattutto inglesi e statunitensi.
Grazie mille, è stato molto chiaro, dottor Di Liddo, ancora buona giornata, grazie.
Buona giornata a lei, grazie a lei, arrivederci.
Ed era Marco Di Liddo, esperto di questioni africane per il Centro Studi Internazionali. Col suo commento chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che purtroppo abbiamo dovuto ancora una volta dedicare agli attacchi contro chiese cristiane in Nigeria. Fabio Colagrande vi saluta, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.